I'm looking into the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen. I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, 'cause nothing here.
Hack Meeting 2024, l'evento hacker più atteso dell'anno, il 14 e 15 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Seminari, condivisione, reti mesh, attivismo, autogestione, antifascismo, cybersecurity, transfemminismo, LGBTQAI+, controcultura, accessibilità, autodeterminazione, saperi, sostenibilità, radio libere. Per chi vuole gestirsi la vita come preferisce e vuole sbattersi per farlo anche se non ha mai visto un computer in vita sua. Maggiori info su hackmeeting.org. Ti aspettiamo!
E come avete sentito, Hack Meeting è vicinissimo, praticamente il prossimo fine settimana a Brescia, pare proprio così. E questa è una delle classiche puntate di Hack or Die, dove passo ore per prepararla e poi alla fine non so come ne verrò fuori, perché chiaramente tutte le cose di cui vorrei parlarvi sono troppe. E quindi partirò dal fondo, cioè partirò da quello che avevo pensato di mettere in fondo, ma che tanto vale intavolarlo subito, ovvero Hack Meeting. Hack Meeting quest'anno sarà a Brescia e questo fine settimana, l'ho già detto, no? Quindi il 14, 15 e il 16, che c'è la riunione, la domenica è sempre giornata di riunione per decidere o per costringere a esserci un nuovo Hack Meeting il prossimo anno, e abbiamo gli ultimi talk, gli ultimi warm up, scusate, perché la nostra conoscenza, perché abbiamo deciso di chiamare gli eventi preparatori all'Hack Meeting warm up. Poi il riscaldamento globale ci ha rubato di bocca le parole, quindi il riscaldamento, insomma, non è un termine così simpatico, no? Però vabbè, insomma, niente, noi ci proviamo a mettere dei termini simpatici, no? Perché i nerd dicono sono così freddi, asociali, distaccati. E allora abbiamo detto, mettiamo una cosa così che ci faccia essere simpatici, chiamiamoli warm up. E li abbiamo chiamati warm up. E poi nel mentre questo termine, anche all'inglese soprattutto, a me fa sempre pensare a qualcosa di terribile, catastrofico. Invece no, i warm up di Hack Meeting sono eventi di riscaldamento per entrare in argomento. E gli argomenti sono tanti. I warm up, come ogni Hack Meeting che è a giugno, non come gli Hack Meeting che accadono a settembre, ultimamente causa pandemie abbiamo spostato gli eventi di Hack Meeting a settembre. Invece bravi i bresciani, bravi che sono tornati alla buona vecchia tradizione, no, al buon vecchio uso costume di fare l'Hack Meeting a giugno, perché come vedete l'Hack Meeting a giugno ci porta un sacco di warm up, ovvero di eventi che vi parlano di Hack Meeting. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto mappe dalla carta al digitale, come realizzare mappe fai da te anche per i progetti dal basso, non solo per startup piene di soldi o iperfinanziate o grandi istituti interstellari con un sacco di denari. No, fare mappe anche per i progetti piccoli, per la scuola italiano con migranti, per le palestre popolari, per i progetti dal basso, per la Ciemona e viva, per farsi i propri percorsi e scambiarseli anche per le passeggiate in montagna. Poi abbiamo avuto un talk sull'instant messaging e sicurezza, quindi questi astrusi strumenti che utilizziamo quelle 50 volte al giorno almeno e che interrompono la nostra concentrazione quelle 600 volte al giorno almeno invece. Poi abbiamo visto Brugoli e Merletti, che è un condensato, è stato a Firenze ed è un festival già di per sé che promuove un altro festival, ed è un condensato di saper fare e smanettare, Slack meeting diciamo abbastanza digitale, ma che fondamentalmente ospita anche un workshop di serigrafia, cose di lockpicking, cioè cavolo, riuscirò a dire quattro parole in italiano tutte di seguito. Quindi laboratori di serigrafia, seminari di scassinamento, abbiamo Brugole, Hack Meeting è una roba digitale che ospita diverse cose manuali, Brugole e Merletti è una roba più manuale, meccanica, a scoppio, mentre e che però non disdegna alcuni talk che possono parlare anche di tecniche digitali, ecco. Quindi Brugole e Merletti c'è già stato. Poi abbiamo visto una presentazione del progetto Antennine, quindi di gente che cerca di farsi la rete internet da sole, con Cena Benefit. Poi abbiamo avuto una presentazione del libro Cyber Breath a Catania, francamente due perché la vedo anche a Milano, e Cyber Breath è il secondo numero, cioè infatti eravamo rimasti no, Cyber Breath è il primo, perché poi Ginox ha scritto anche Crypto Breath, e infatti quello su a Milano è sì Cyber Breath che Crypto Breath, e ci fanno un po' un condensato Cyber Breath su robe di autodifesa digitale e aneddoti dall'inizio del cyberspazio ad oggi. Crypto Breath è proprio, se siete, avete l'amico appassionato di criptomonete che vi, o l'amica, un amico che vi parla di Bitcoin e la rivoluzione orizzontale del futuro delle banche, dategli questo libro, dategli in mano e guarda, ne riparliamo più tardi, perché Crypto Breath vi smonta tutta la propaganda che c'è intorno alle criptomonete e vi riporta ai fatti, ovvero a un universo capitalistico di persone che cercano fondamentalmente di fare quella cosa che si chiama, come dire, speculare sulle altre persone. Poi abbiamo avuto Radio Eustachio, inizio maggio mi pare, due giorni di incontri, costruzione a crocchia musica, gente che si fa la radio dal basso, soprattutto i contenuti, ma i contenuti vengono glorificati, come dire, e aggraziati e supportati da un'infrastruttura fai da te, e quindi ancora più bello. Poi, questo titolo non è autogenerato, è un workshop, no, è un seminario, è stata una discussione tenuta a Bologna qualche poco tempo fa sull'intelligenza artificiale, su come viene pensata l'intelligenza artificiale, perché questa non soppianterà molti dei lavori che ora si dicono a rischio. Poi abbiamo un workshop infinito, degli altri incontri infiniti che sono stati al MIAI, quindi giù verso la Calabria e la Sicilia, nel Museo Interattivo di Archeologia Informatica, in Calabria, però c'è anche il gemellino in Sicilia, e dove si continua, credo, sì, a sistemare il GE120. Che credo, ma magari mi correggeranno, però credo che sia il marchingegno detto computer utilizzato nell'aeroporto di Zurigo negli anni 70, che a un certo punto ha cercato di andare in pensione, è stato dismesso, ma questi irriducibili dell'aggiustaggio lo stanno rimettendo in funzione, forse per aprire un successivo aeroporto in Calabria, non lo sappiamo, ma loro si stanno premunendo di ciò. E abbiamo infine l'ultimo workshop, l'ultimo laboratorio che è stato fatto. Io ve li ho letti tutti, ma passati tutti solo per ingolosirvi, perché uno di questi che vi ho letto vi è piaciuto, l'avreste voluto sentire? Bene, venite ad ACT Meeting questo fine settimana a Brescia. Ci si mette 2 ore di treno da Bologna, perché non farsi un giro a Brescia al magazzino 47? E il workshop, anche questo internazionale, riuscirò a dire laboratorio in un workshop per il resto della puntata. E questo laboratorio è stato molto interessante, io non c'ero, domenica 9 giugno al Disruption Network Lab a Berlino. Perché verteva su diversi punti. Il titolo è Fighting Technologies of Domination, From Decentralized Event Platform to the Right to Analog. Chissà se l'ho letto più o meno in inglese, è inglese, lo riconosco. E ci dice combattere le tecnologie del dominio, e da qui potete, da questo, vabbè, non ve lo dico, una piattaforma decentralizzata di eventi al diritto all'analogo. No, al diritto all'analogico. Si discuterà del diritto a vivere senza smartphone e di software fuori dal radar GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, con il collettivo Balotta.org di Bologna, che condurrà un laboratorio su Gancho, che è il software. Oltre a Balotta ci sarà Agnese del collettivo Circe a moderare Roberta Barone, che approfondirà il tema del diritto a non avere uno smartphone, mostrando alcuni clip dal documentario Digital Dissidents. E secondo me questa è una cosa che dobbiamo assolutamente da Berlino portarcela anche a Bologna e parlarne, anche se qua i berlinesi ne parlano, ma l'ho visto il trailer, l'ho visto, ma già non me lo ricordo più bene, ma il trailer arrivava dall'est, adesso non mi ricordo più esattamente che paese, est Europa. Ed è un tema secondo me molto molto importante che qua dovremo approfondire, ovvero il fatto di poter fare fallback, ma io non ho più le parole in italiano, cioè nel senso, se non hai, ok, mettere a disposizione i servizi digitali, ok, però è anche un diritto poter continuare ad accedere a quello stesso diritto in maniera analogica, ovvero senza dover possedere uno smartphone e senza avere un computer. È sempre il solito concetto che uno può mettere un ascensore ma non toglie le scale, giusto? Perché metti l'ascensore nel quotidiano, aiuta sempre. Ma metti che c'hai un incendio, non prendi l'ascensore, come ti hanno insegnato anche a scuola, ma usi le scale. Allo stesso modo, le scale poi non scalano le scale analogiche, però allo stesso modo dovresti poter fare qualunque procedura burocratica e non online senza spostarti, ma se hai la necessità di parlare con un umano che si sa è più flessibile, comprensivo, e soprattutto abbordabile da anche chi, che ne so, non conosce la lingua scritta, e quindi insomma deve esserci la possibilità di parlare con un umano, soprattutto perché non solo se non conosce la lingua scritta, che non è che voglio fare riferimento a chissà chi, ma forse anche i miei nonni parlavano dialetto e scrivevano in italiano, ma poco. Cioè, sì, leggevano e scrivevano, però insomma, 3 generazioni fa l'italiano non era la lingua più parlata in Italia, erano i dialetti, Quindi non possiamo far finta che nel resto del mondo questa cosa non esista e che non ci siano varie persone che hanno solo un'ottima interazione orale ma non scritta, vabbè. O che comunque i dialetti esistono, vabbè, e che quindi siano più accessibili che la lingua scritta. E a parte questo, che quindi solo degli umani possono aiutarti a semplificarti la vita, e in quel caso la semplificazione della tua traduzione è la cosa importante, non il fatto di poterla raggiungere da distante, ovvero quindi usare il computer. L'altro caso è che se sei in un caso speciale, devi poter accedere a qualche umano che sappia indirizzarti. Perché non puoi essere incasellato nel sistema prefatto dell'accesso digitale. Il caso speciale non è che era un eufemismo, il caso speciale è semplicemente essere fuori da uno dei sistemi di riferimento. Cioè, che ne so, dovete aprire il contatore dell'elettricità, due modi ci sono per identificarvi, avere l'indirizzo o avere il numero che c'è sul contatore. Se voi semplicemente siete nel caso speciale che il contatore ha lo schermo digitale rotto e il posto dove siete ha cambiato indirizzo, non è che sono due casi che, oddio, non può succedere. Certo che può succedere. Vabbè, te da remoto non ce la farai mai ad attaccare la tua elettricità perché sei fuori dai due sistemi di riferimento. Moltiplicate i sistemi di riferimento per tutti i campi dello scibile umano e vedete che è molto facile non poter essere incasellati da un computer, ma avete bisogno di un umano che capisca il vostro caso, vi renda conto che esistete e vi permetta di accedere comunque a un servizio. Quindi, il diritto all'analogico è qualcosa che va cavalcato e va rivendicato e portato avanti. Ecco. Ora metterei un piccolo pezzo musicale e torno a leggervi i talk che si pensa esserci ad Acmeeting. E non troverete da nessun'altra parte, perché non abbiamo ancora pubblicato il programma, ma in lista, che è pubblica in realtà, quindi li troverete, però in lista ci sono già un po' di talk proposti. In lista, mailing list.
Toward the sun and bloom. Do seeds, the small ones, say mustard, get jealous or pray to become bigger seeds? Do they ever wish they could fill themselves up with air? Is that how they imagine growth? Sometimes I press my fingers toward the invitation of sky and say yes, bend my face to the sun and laugh, remembering how I once clung to the shell I believed was me. With rain, we find Ocotillo swelling, blooming open into bloodshot flowers, earning it the name Desert Coral. Girl, braid your hair or wrap it up and go, even weeping if you must, somewhere the sun will touch your face. The hummingbird, migrating through the long desert, relies upon the flowers of the Ocotillo for honey nectar. Did you forget the kindness of wind and its longing for your skin? The unrepentant gaze of desert sky, the rivers that open their mouths to your sorrows, ready to carry them someplace you don't need to go. I reimagine myself daily. I abandon old wounds to the soil until they fertilize it. Everything, even waste, has a purpose. Ocotillo can grow up to I forget my way. What is sweeter than longing for loose, escapable soil is to be rooted in rock, becoming honey on a tender tongue.
Zamzam, ed eccoci ritornati qui. Avete appena sentito Octillo Dedipr Mix e mi sono dovuta sempre in Creative Commons, musica Creative Commons attribuzione non commerciale e abbiamo detto, ci andiamo a leggere un pochino dei talk che vedremo ad Hack Meeting. Poi osservatorio, altro talk, osservatorio nessuno, come gestire nodi Tor dalla tua cantina. Anonimo, sicuro e confidenziale, Tor negli ultimi 20 anni si è accreditato come il compromesso migliore tra efficacia e usabilità per usare accedere a internet. Nonostante la rete si sia evoluta negli anni, rimane comunque lo scoglio che il grosso dei nodi Tor sono concentrati in pochi paesi e ospitati da pochi provider. Considerando poi nello specifico gli exit node, vediamo che nei paesi che affacciano il Mediterraneo, Francia esclusa, si limitano a circa una dozzina. Sorge spontaneo chiedersi come posso contribuire a questa nobile causa dal mio scorcio di periferia senza dovermi gestire le conseguenze legali. Nasce così l'autoproclamato Osservatorio Nessuno per la difesa dei diritti digitali, che si dice abbia una ricetta super segreta per spargere exit node sul suolo italico. E non solo, dormendo sonni quasi tranquilli. Ma come? Per spiegarlo vi racconteremo una storia che parte dal processo Ruby Ter, arriva in Siria e finisce in una cantinetta piastrellata della Torino Liberty. Poi, intelligenza artificiale per tutti. Una spiegazione basilare di come funziona l'intelligenza artificiale rivolta a chiunque. No tecnicismi, no matematica pesa. Vista anche in una prospettiva storica, come si è arrivati e dove siamo oggi e dove si potrebbe andare nel futuro. Poi avremo: quando un drone incrocia un parapendio. Open Glider Network è un progetto open source che da anni si propone come alternativa ai protocolli proprietari anticollisione in volo. Recentemente la UE ha definito dei nuovi spazi aerei, definiti U-Space, dove potranno circolare droni commerciali che incroceranno le traiettorie di liberi volatili e volatori di parapendio e deltaplano. Come finirà? Poi, presentazione di Juno Host. Presentazione di Juno Host, sistema operativo realizzato per la gestione di piccoli server che possono essere ospitati in ambiti privati e protetti, che offrono servizi indirizzati a piccole comunità. La gestione di server è un'attività che necessita di molto tempo e molte competenze, rendendola quindi poco praticabile specialmente in ambiti privati o ristretti. Di conseguenza ci si affida a servizi esterni, normalmente in mano a grandi corporazioni che in questo modo espropriano i dati privati per i loro immensi profitti. Da alcuni anni vengono sviluppati alcuni progetti tesi alla riappropriazione fisica di questi dati attraverso l'uso delle connessioni veloci casalinghe, ormai onnipresenti nei nostri paesi occidentali, e la disponibilità di computer che possono stare accesi continuamente, comunque a bassi costi di acquisto, manutenzione e mantenimento. Tra questi, il primo e forse il più noto è il progetto Freedom Box, nato sull'impulso del famoso discorso di Eben Moglen. UnoHost è un progetto che mira a utilizzare le disponibilità di qui sopra per portare fisicamente in ambito personale e protetto la custodia dei propri dati personali, cercando di rendere per quanto possibile semplice e standard la gestione di un server, in particolare per piccole comunità. Una distribuzione basata su Debian, pur non essendo una derivata ufficiale. Talk di circa un'ora. Poi avremo... aspettate che devo vedere, no, sono fuori tempo massimo, bam, ci sentiamo un po' di pubblicità e torniamo qua fra voi.
Now, Hack Meeting 2024, l'evento hacker più atteso dell'anno il 14 e 15 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 in Via Industriale 10 a Brescia. Seminari, condivisione, reti mesh, attivismo, autogestione, antifascismo, cybersecurity, transfemminismo, LGBTQIA+, controcultura, accessibilità, autodeterminazione, saperi, sostenibilità, radio libere. Per chi vuole gestirsi la vita come preferisce e vuole sbattersi per farlo anche se non ha mai visto un computer in vita sua. Maggiori info su hackmeeting.org. Ti aspettiamo!
Ecco, ancora qui su Radio Città Fucico, Hack or Die. E vi stavo, l'avete notato, ci sarà Hack Meeting questo fine settimana, quindi non posso che tartassarvi su questo argomento perché è oro, è impagabile avere degli esseri umani gentili, simpatici e di sinistra che vi parlano di tecnologia e tecnologia usata nel modo completamente diverso da quella che probabilmente molto spesso usate quotidianamente, non come Google. E quindi vi sto leggendo un po' in anteprima i talk che troverete là per farvi venire la voglia di arrivarci, visto che tanto se siete qua a Bologna vi pigliate un treno in compagnia, in 2 ore siete a Brescia, vi vedete il magazzino 47 e potreste tornare a casa con le idee più chiare e esservi liberati di un po' di spot e propaganda pubblicitaria che altro non è sull'intelligenza artificiale. E quindi un altro talk di cui parleremo sarà Brodo Computazionale. Il talk sfiorerà le 2 ore e parlerà di computazione, complessità e calcolatori biologici. Il talk sarà organizzato in 2 parti. All'inizio daremo nozioni di complessità algoritmica e informatica teorica. Presenteremo alcuni problemi la cui risoluzione richiede talmente tanti calcoli che non sono considerabili risolvibili in tempi umani. In seguito sarà presentato un modello formale che descrive il funzionamento di una macchina astratta il cui comportamento è ispirato a quelli di esseri viventi unicellulari, cioè davvero cellule biologiche vive. Questo modello consente infatti di risolvere problemi complessi in tempo al massimo polinomiale rispetto a una dimensione in input fissata sfruttando un numero esponenziale di cellule che derivano dal processo di duplicazione. La rappresentazione del sistema è pensata come un piccolo ecosistema dove agenti diversi, cioè possiamo immaginare cellule con funzioni diverse, collaborano per la risoluzione di problemi particolarmente complessi. Ecco, questo non era il primo talk che vi dovevo leggere dopo la pubblicità, ma troverete anche cose simili. Ecco, quello prima era intelligenza artificiale per tutte, una spiegazione basilare di come funziona l'intelligenza artificiale rivolta a chiunque, no tecnicismi, no matematica pesa, vista anche in una prospettiva storica, come si è arrivati a dove siamo oggi e dove si potrebbe andare nel futuro. E un altro talk proposto, l'ultimo che vi leggo, ma ne troverete tanti altri, è algoritmi di ricerca full text. Genealogia di un risultato, viaggio nel cuore di un motore di ricerca. Tutti i giorni ci capita di dover cercare informazioni su qualcosa. Senza pensarci troppo, digitiamo in una barra di ricerca e quasi come per magia il risultato si materializza sullo schermo. Ma cos'è successo nel frattempo? Come ha fatto a trovare proprio quello che stavo cercando tra milioni di siti web in così poco tempo? In questo talk esploreremo il mondo nascosto dietro il semplice gesto quotidiano di una ricerca sul web, andando a individuare e comprendere i principali componenti che la rendono possibile. Scopriremo come queste tecnologie, che spesso diamo per scontate, siano in realtà affascinanti strumenti che una volta smontati e osservati da vicino, si rivelano molto meno complessi di quanto possano sembrare. Parleremo di crawling, indicizzazione, algoritmi di ricerca e ranking dei risultati, il tutto attraverso il codice Python di un motore di ricerca creato apposta per questa occasione. E così non, mi è venuto già un po' di formicolio alle gambe per voglia di andare ad Hack Meeting, ma non vi preoccupate, verrà soddisfatta a brevissimo, visto che è questo fine settimana. E ora vi lascio dove trovare i dettagli, hackmeeting.org, lo sito specifico di quest'anno è hackmeeting.org/hackit24 e ci sentiamo un po' di musica per poi passare un po' a qualche notiziuola della settimana. Eccoci qui, state sempre ascoltando Radio Città Fujiko e questo è Hack or Die. Allora, io credo di aver scelto di essermi letta un sacco di notizie questa mattina, ma non ve ne darò molto, a parte, cioè, quello che è giusto nominare ora per dovere di cronaca e di aggiornamenti sulle news è comunque che Israele continua a portare avanti il progetto di utilizzo di un cloud basato su della tecnologia fornita da Google. Il progetto si chiama Nimbus, è qualcosa di miliardario come accordo fra l'azienda e lo Stato israeliano e Vi rigiro a una puntata di Stacca Stacca che trovate su Radio Blackout, dove approfondiscono questo argomento. E di qualche me del mese, insomma, di 2 mesi fa, di aprile, ecco, invece la notizia che l'Unione Europea permette anche lo storage di dati europei sul suolo israeliano, cosa che viola in realtà tutti i contratti precedentemente messi, gli accordi precedentemente messi dall'Europa, per cui anche lo suolo statunitense, per esempio, non è considerato safe, sicuro. Per i dati e il rispetto della privacy, e ci sono varie scappatoie che le big tech hanno iniziato a usare, come quella di spostare i server su suolo europeo, però sono in corso anche dei movimenti riguardo a. Non è stato dichiarato, non si sa esattamente quali sono i servizi che le aziende israeliane offrono, se non andandosi bene a ricercare quali sono le aziende israeliane online e che servizi poteste stare utilizzando, che però risiedono in Israele. E c'è stato un allarme da parte dell'EDRI e di Access Now, quindi da parte di diverse associazioni che difendono i diritti umani sul campo digitale, e hanno lanciato l'allarme sul fatto che poter essere tracciati e avere i dati maneggiati anche nello spostamento, no? Quindi se voi fate magari dati a Google e i dati del Google Drive possono essere esportati e rivenduti e spostati su suolo israeliano e rivenduti alle aziende israeliane, questo significa che poi possono essere riutilizzati anche per sfamare intelligenze artificiali che sappiamo essere utilizzate sul campo bellico, cosa che è atroce, cosa che tra l'altro, cioè, a parte che non si può mai ricomporre una guerra in qualcosa di bello, non si può ricomporre una guerra in qualcosa di, non lo so, qualunque aggettivo positivo, in quest'ottica dell'utilizzare più tecnologie, sembra essere voluta dall'esercito israeliano come più una guerra più efficace, cosa che non stiamo assolutamente vedendo in questo conflitto, con picchi atroci di appunto decine, scusate, di migliaia di morti di civili innocenti per ogni loro operazione. Quindi peggio, cioè, forse. Se nell'introduzione delle armi da fuoco, le prime 2 guerre mondiali c'è stato un bagno di sangue orribile, quindi non hanno, anche lì l'arma da fuoco non ha reso più efficiente la guerra, ha aumentato i morti. Questa introduzione di una nuova tecnologia, a quanto pare, anche qui sta aumentando le vittime, quindi non si capisce qual è il concetto di efficienza nella guerra. E ora, appunto, io vi lascio agli approfondimenti che trovate sul sito di Radio Blackout e nella radioblackout.org slash shows slash stacca meno stacca, scritto con la K. E loro hanno dedicato le ultime 3 puntate alle armi digitali che Israele sta utilizzando. E che comunque la profilazione, scusate, per ritornare alla notizia che comunque vi stavo dicendo, è che la profilazione su dati mondiali significa comunque poter avere delle liste potrebbe voler dire avere delle liste di obiettivi a livello mondiale, quindi anche europeo, eccetera. Io ora vi leggo perché quello che vi volevo aggiungere oggi con le esco da queste notizie belliche, e però rimango nell'argomento privacy e vi volevo leggere questo articolo non troppo lungo sulla privacy online e pesca eccessiva. Lo trovate sul sito schneier.com, di cui sapete Schneier on Security è uno dei siti che leggo, insomma, di cui mi tengo aggiornato. Privacy online e pesca eccessiva. Microsoft ha recentemente sorpreso alcuni hacker sostenuti dallo Stato che utilizzavano i suoi strumenti di intelligenza artificiale generativa per facilitare i loro attacchi. Bello che gli hacker sostenuti dallo Stato significa fondamentalmente, cioè molto probabilmente militari, però del dipartimento informatico, ecco, però hacker sostenuti dallo Stato, va bene. Vabbè, non devo commentarlo, se no non finiamo più. Scusate, vado avanti, ve lo leggo. Privacy online e pesca eccessiva. Microsoft ha recentemente sorpreso alcuni hacker sostenuti dallo Stato che utilizzavano i suoi strumenti di intelligenza artificiale generativa per facilitare i loro attacchi. Nella comunità della sicurezza, le domande immediate non riguardano il modo in cui gli hacker utilizzavano gli strumenti, il che era assolutamente prevedibile, ma come Microsoft riusciva a capirlo. Cioè, come ha fatto la Microsoft ad accorgersi che il suo strumento di intelligenza artificiale era utilizzato da degli hacker sostenuti da uno Stato, cioè da dei militari di qualche Stato, ma con intenti malevoli? La conclusione naturale era che Microsoft stesse spiando i suoi utenti nell'utilizzo del loro software di intelligenza artificiale alla ricerca di hacker dannosi al lavoro. Alcuni si sono rifiutati di definire le azioni di Microsoft come spionaggio. Naturalmente i fornitori di servizi cloud monitorano ciò che fanno gli utenti e poiché ci aspettiamo che Microsoft faccia qualcosa del genere, non è giusto chiamarlo spionaggio, alcuni dicono. Consideriamo questo argomento come un esempio delle nostre mutevoli aspettative collettive in materia di privacy. Per capire cosa sta succedendo, possiamo imparare da una fonte improbabile: i pesci. A metà del XX secolo, gli scienziati iniziarono a notare che il numero di pesci nell'oceano, così vasto da essere alla base della frase "ci sono molti pesci nel mare", aveva iniziato a diminuire rapidamente a causa della pesca eccessiva. Avevamo già assistito a un declino simile nelle popolazioni di balene, quando l'industria della caccia alle balene nel secondo dopoguerra aveva quasi portato all'estinzione molte specie. Nella caccia alle balene e poi nella pesca commerciale, la nuova tecnologia ha reso più facile trovare e catturare creature marine in numero sempre maggiore. Gli ecologisti, in particolare quelli che lavorano nella gestione della pesca, hanno iniziato a studiare come e quando alcune popolazioni ittiche avevano subito un grave declino. Uno scienziato, Daniel Pauli, si rese conto che i ricercatori che studiavano le popolazioni ittiche stavano commettendo un grave errore nel tentativo di determinare la dimensione accettabile delle catture. Non è che gli scienziati non abbiano riconosciuto il declino delle popolazioni ittiche, solo che non si rendevano conto di quanto fosse significativo il declino. Pauli ha osservato che ogni generazione di scienziati aveva un riferimento diverso con cui confrontare le statistiche attuali e che il riferimento di ciascuna generazione era inferiore a quello precedente. Ciò che a noi nella comunità della sicurezza sembra normale è tutto ciò che era comune all'inizio della nostra carriera. Pauli, in un articolo del 1995, chiamò questo fenomeno sindrome dello spostamento della linea di base. La linea di base utilizzata dalla maggior parte degli scienziati era quella normale quando hanno iniziato la loro carriera di ricerca. Secondo tale misura, ogni calo successivo non era significativo, ma il declino cumulativo era devastante. Ogni generazione di ricercatori è cresciuta in un nuovo ambiente ecologico e tecnologico. mascherando inavvertitamente il declino esponenziale. Le intuizioni di Pauli sono arrivate troppo tardi per aiutare coloro che gestiscono alcune attività di pesca. L'oceano ha subito catastrofi come il completo collasso della popolazione di merluzzo dell'Atlantico nord-occidentale negli anni 90. La sorveglianza di internet e la conseguente perdita di privacy stanno seguendo la stessa traiettoria. Proprio come alcune popolazioni ittiche negli oceani del mondo sono diminuite dell'80% rispetto al precedente calo dell'80% rispetto al precedente calo dell'80%, potremmo andare più o meno all'infinito, allo stesso modo le nostre aspettative di privacy sono crollate precipitosamente. La natura pervasiva della tecnologia moderna rende la sorveglianza più semplice che mai, mentre ogni generazione successiva di pubblico è abituata allo status quo della privacy della propria giovinezza. E ciò che a noi nella comunità della sicurezza sembra normale è tutto ciò che era comune all'inizio della nostra carriera. Quindi noi praticamente siamo come il quadro di Munch che urla impaurito, perché almeno noi, nel senso io, cioè Snei era qualche anno più di me, però se l'asticella appunto è quella dell'internet conviviale con solo università e persone non commerciali e senza i pescecani delle grandi multinazionali, praticamente l'internet di com'è ora è un incubo rispetto alla privacy. Va proprio un film horror. Quindi, storicamente, le persone controllavano i propri computer e il software era autonomo. Il modello di distribuzione cloud sempre connesso di software e servizi ha ribaltato la situazione. La maggior parte delle app e dei servizi sono progettati per essere sempre online e fornire informazioni sull'utilizzo all'azienda. E fornire informazioni sull'utilizzo del cloud e quindi sull'utilizzo da parte dell'utente, fornire le informazioni all'azienda. Una conseguenza di questo modello di distribuzione moderno è che tutti, i tecnici cinici e anche gli utenti ordinari, si aspettano che ciò che fai con la tecnologia moderna non sia privato. Ma questo è dovuto al fatto che la linea di base è cambiata. I chatbot con intelligenza artificiale sono l'ultima incarnazione di questo fenomeno. Producono output in risposta al tuo input. Ma dietro le quinte c'è un complesso sistema basato su cloud che tiene traccia del tuo input. E questo è sia per controllarti, sia per migliorare il servizio che per venderti annunci. In quel momento lì, nel momento in cui stai inserendo l'input. Il cambiamento delle linee di base è al centro della nostra perdita collettiva di privacy. La Corte Suprema degli Stati Uniti, le linee di base è l'asticella, no? Dicevamo l'asticella. La Corte Suprema degli Stati Uniti sostiene da tempo che il nostro diritto alla privacy dipende dal fatto che abbiamo una ragionevole aspettativa di privacy. Ma le aspettative sono una cosa sfuggente, sono soggette a cambiamenti di riferimento. Quindi la domanda resta, e adesso? Gli scienziati della pesca, armati della conoscenza della sindrome dello spostamento della linea di base, ora guardano al quadro generale. Non considerano più misure relative, come il confronto di questo decennio con l'ultimo decennio, e adottano invece una prospettiva olistica a livello di ecosistema per vedere come dovrebbe essere un ecosistema marino sano e quindi come dovrebbe essere una pesca sostenibile. E quindi trasformano queste cifre sulle catture sostenibili derivate scientificamente in limiti che poi devono essere codificati da chi fa le regole, le leggi, dai regolatori. Per quanto riguarda la privacy e la sicurezza, dobbiamo fare lo stesso. Invece di fare paragoni con una linea di base mutevole, dobbiamo fare un passo indietro e guardare a come sarebbe un ecosistema tecnologico sano, uno che rispetti i diritti alla privacy delle persone e consenta anche alle aziende di recuperare i costi per i servizi che forniscono. prima della sua chiusura, faccio quindi io la parentesi, ovvero come, dovrebbe essere come, fra virgolette, un servizio postale, ok? Quindi a busta chiusa. In definitiva, ritorno a leggere l'articolo, questa è l'ultima frase. In definitiva, come nel caso della pesca, dobbiamo avere una prospettiva più ampia ed essere consapevoli dei cambiamenti di riferimento. Per preservare un patrimonio, che si tratti dell'oceano o di internet, per la prossima generazione, è necessario un processo normativo democratico e scientificamente informato. E aggiungo io anche delle azioni da parte di chi usa l'internet o l'oceano, in questo caso, consapevoli, correttamente informati, e che quindi anche il cambio di ognuno può avere, quindi di ognuno riguardo all'internet e della scelta dei servizi che usi, può avere una grande, grande conseguenza sugli attori dell'internet e sull'internet stesso. Io ora vi saluto e vi ricordo, finisco di ricordarvi che Hack Meeting è questo fine settimana a Brescia e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!
Everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, a thousand channels wide.